gli occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Chi siano non lo so, gli strani ometti blu sono alti su per giù, due mele poco più.
Sperpurchi siamo così, se siamo cuffi blu, cuffiamo su per giù, due mele poco più.
Le 7:53 minuti del mattino, buongiorno ascoltatori, benvenuti a questa prima parte del Demone del Tardi, che oggi si compone addirittura di 2 minuti e 50 secondi, più che un pezzo di trasmissione, un esercizio di stile in forma di aforisma. E allora, visto che abbiamo i puffi in sottofondo, vi dico subito che oggi sui giornali c'è molta Cristina D'Avena. Perché? Perché parteciperà alla kermesse celebrativa dei 10 anni di Fratelli d'Italia. Ed è subito sconcerto e subito indignazione. Bene, però cioè, può dispiacere, ci mancherebbe. In fondo Cristina D'Avena sta in quel frame della nostalgia dell'infanzia, popolato dal Puffo Brontolone e da Kiss Milicia. Ed è più rassicurante immaginarla tra le braccia di Doraemon il gattone spaziale, piuttosto che in quelle di Crosetto. Però anche meno sconcerto e indignazione. D'altra parte stiamo parlando, amici, di Cristina D'Avena, non stiamo parlando di Guccini. Cioè, cantava "noi puffi siamo così, noi siamo puffi blu", non la fiamma dell'anarchia. Anche Ether Parisi è diventata di destra, ma c'è una bella differenza tra il pueblo unido a massa vencido e per cui la quale cicale, cicale, cicale. Peraltro sarebbe bellissimo vedere la kermesse del decennale di Fratelli d'Italia che si chiude con La Russa in Company che cantano in coro la ralla ralla la, giusto per dire che la situazione è grave ma non è seria, così come non lo è la celebrazione del ventennio berlusconiano che si è tenuta informalmente in occasione della cena aziendale del Monza. Un ventennio che lo stesso Berlusconi ha riassunto così.
Abbiamo trovato un nuovo allenatore, l'allenatore della nostra squadra Primavera, bravo, simpatico, gentile, capace di stimolare i nostri ragazzi. Io ci ho messo una stimolazione in più, perché ai ragazzi che sono venuti qui adesso gli ho detto, adesso avete il Milan, la Juventus, eccetera, se vincete con una di queste grandi squadre, vi faccio arrivare nello spogliatoio un pullman di...
Il beep di copertura è perché siamo in fascia protetta, ma che cosa avrà detto Berlusconi? Che cosa voleva regalare ai giocatori del Monza? A. Un pullman di trote. B. Un pullman di stuoie. C. Un pullman di città cantate da Omero nell'Iliade. Bravi, avete indovinato la terza, anche se per Berlusconi non c'è amore sotto la quinta, e infatti siamo precipitati in un cronosisma temporale che ci riporta ai tempi di Drive-In, e per essere nei tempi di drive-in, cioè abbiamo anche la sigla in sottofondo. Se partis, eccola qua, la sigla in sottofondo. Un cronosisma che ci riporta ai tempi di drive-in, nel pieno della glorificazione della ghiandola mammaria, nell'eterno cinepanettone di Arcore, quel Natale al Brianteo che nemmeno Boldi oggi vuole più interpretare. Battuta da nonno sporcaccione, risate registrate sotto le luci al neon di un salone fantoziano dove il capo celebra la nostalgia di se stesso nel tramonto senza Viagra del paninaro, che fu insomma più triste che allegro, tutto un po' patetico, un anziano che indossa il bomber e di fronte a un malinconico sipario, magari risparmiamoci anche l'indignazione.
Tranquilli, tranquilli, so sempre io, Gran Gallo, l'unico paninaro professionista troppo giusto.
E va bene, sono già in ritardo di un minuto, mi sono preso un minuto in più, l'ho recuperato con le unghie e coi denti. A proposito di celebrazioni, quella di Fratelli d'Italia che compie 10 anni, Berlusconi che celebra se stesso e il suo ventennio, ma potrebbero esserci anche delle belle celebrazioni del ventennio in arrivo al TG2, ma di questo ne parliamo tra poco.
Look out, kid. Just your heart, you don't have to play the part they wrote for you. Just be true, there are things that you could do that no one else on earth could ever do. But I can't teach you, I can't teach it to you. Look out, kid, trust your mind, but you can't trust it every time. You know it plays tricks on you, and it don't give a damn if you are happy. Oh, you're sad, but if you've lost it, don't feel bad, 'cause it's alright to be sad.
7 minuti dopo le 8, ci capita spesso di riaprire la seconda parte del Demone del Tardi con canzoni d'antan, ogni tanto invece lo facciamo con canzoni che arrivano dall'anno in corso. A breve nel palinsesto natalizio faremo un grande percorso attraverso i dischi dell'anno e certamente da qualche parte troveremo anche We degli Arcade Fire con questo Do Do Do di Unconditional Lookout Kid. Vabbè, i dischi dell'anno li ritroveremo durante il palinsesto di Natale, adesso invece restiamo nel nostro, dicevamo, di un paio di celebrazioni, l'autocelebrazione berlusconiana nel pranzo di Natale del Monza e i 10 anni di Fratelli d'Italia con tanto di Cristina D'Avena, ma vi annunciavo che potrebbero arrivare anche delle celebrazioni del ventennio al TG2. Perché c'è un nuovo direttore del TG2, Rao è stato nominato e Rao, che è giornalista di lungo corso, che ha attraversato le testate regionali del Lazio, il TG2 stesso, adesso approda alla direzione del TG2 del dopo San Giuliano, ma non è solamente giornalista, è anche saggista e scrittore. E allora, per curiosità, ci è capitato di andare a vedere di che cosa si occupa il suo versante di saggista. Ha scritto diversi libri, il primo si intitola Il sangue e la celtica, il secondo si intitola La fiamma e la celtica, il terzo si intitola Il piombo e la celtica, tutti quanti racchiusi nella trilogia della celtica. Insomma, Rao è uno che si occupa di celtica e un po' la trilogia degli anelli ai tempi di Giorgia. Però, per non farmi cogliere da pregiudizio, cosa ho fatto? Sono andato su Amazon a leggere le recensioni e ne ho presa una, la prima che mi è capitata sotto mano, e dice così: un saggio imperdibile per chi vuol capire le ragioni e le motivazioni dei vinti, che ricorda a tutti che la Repubblica fu voluta da una risicata maggioranza e che l'eredità lasciata da visioni del mondo e dello Stato tradizionali si sono tramandate nelle generazioni e sono ancora vive nel cuore di moltissimi italiani. Ancora, senza la retorica populista e interessata dei tanti storici nostrani che hanno costruito la loro fortuna esclusivamente aggregandosi frettolosamente alla potentissima casta dei vincitori, anche a costo di occultare, fuorviare, dipingere un'Italia nella quale i buoni sono solo di una parte e i cattivi esclusivamente dall'altra. Finalmente, a più di 60 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, questo libro ha il grande merito di ricordarci l'ignobile trattamento riservato dagli editori e dal pensiero dominante a Giulio Cesare Evola, da leggere assolutamente da chi non si ritrova a cantare nel coro. E quindi se non volete un racconto che occulti, fuorvi e dipinga un'Italia nella quale i buoni sono solo da una parte e i cattivi esclusivamente dall'altra, guardate il TG2. A proposito di redazioni, oggi c'è un comunicato del CDR del Giornale sul Giornale. Perché sono preoccupati, visto che circola ormai esistentemente la voce che il giornale della famiglia Berlusconi a breve potrebbe non essere più il giornale della famiglia Berlusconi, perché la famiglia lo starebbe vendendo a chi? Ai soliti Angelucci. Al momento sono ancora voci che preoccupano il CDR, vedremo poi se e come si concretizzeranno. Intanto andiamo a vedere che cosa titolano i giornali oggi in prima pagina. Naturalmente a guidare ancora il cosiddetto Qatargate, l'euroscandalo corrotti dalle spie, questo è il titolo che fa Repubblica. L'atto di accusa: gli 007 marocchini hanno dato soldi a Panzeri e al suo giro mazzette e regali dal ministro del Qatar. C'è il commento di Carlo Bonini, il rumore della valanga. E come vediamo c'è un versante catariota, ma emerge anche il versante del Marocco, su cui investe il Fatto Quotidiano. UE e Qatar, tre italiani al soldo del Marocco, Cozzolino, Panzeri e Giorgi arruolati dagli 007 di Rabat. Qatar, deputati UE a libro paga, il titolo della Stampa. C'è il commento affidato a Concita De Gregorio, The Italian Job, è così che è stato definito l'atto corruttivo che ha come protagonista un europarlamentare italiano, cioè Panzeri. The Italian Job, ultimo regalo alle destre, questo è il commento di Concita De Gregorio. E poi c'è una lettera al direttore di Gianni Cuperlo, ieri c'era la lettera al direttore, sempre lo stesso direttore, quello della Stampa, di Eli Schlein, a proposito del Qatar Gate. Ormai scrivono un po' tutti al direttore della Stampa, come una volta gli adolescenti scrivevano a Cioè nei momenti di difficoltà, ma dopo andiamo a vedere che cosa scrive Gianni Cuperlo a proposito. Naturalmente continuano i caroselli e i mortaretti sulle prime pagine dei giornali della destra, che trasformano il Qatar Gate in un j'accuse nei confronti della sinistra, tanto che Sallusti oggi, con un gioco di parole al contrario di quelli che farebbe il Manifesto, titola il suo editoriale La gauche Qatar, compagni che sbagliano parecchio, il titolo, il bagaglio culturale della sinistra, le foto dello scandalo, anche qui il calembour sta in una valigia piena di soldi, da cui il bagaglio culturale della sinistra, il marcio si annida nell'ONG, rincara la dose la verità, insomma, come ci si poteva attendere. Gli altri giornali invece scelgono di titolare sulla manovra, manovra sì della UE, ma con paletti, e il titolo del Corriere della Sera, che poi subito sotto a Berlusconi e la sua battuta shock, da cui le polemiche. Sì, UE con paletti per il Corriere della Sera, promossi con dispetto invece è il titolo che fa il giornale. Alla UE non sono piaciute per niente diverse cose, tra cui la vicenda del POS. Prima erano 60 euro, poi si è trattato un po', facciamo 50, vabbè potremmo fare 40, ma dai, magari forse torniamo a 30, tanto che il Manifesto oggi titola un POS indietro. Siamo passati dal vorrei ma non POS al POS indietro, ma la maggioranza di governo vorrebbe tenere il punto sul POS, e per esempio ci sono le motivazioni che alla causa del contante porta per esempio il senatore leghista Romeo.
L'utilizzo del contante indubbiamente è più indicato per la privacy nei pagamenti. Prima parlavamo del taxi, se io salgo sul taxi, pago con l'applicazione o con la carta di credito, sanno esattamente da che punto sono partito, dove sono arrivato, quali sono le mie abitudini quotidiane. L'utilizzo del contante, dove vado col taxi, saranno anche un po' affari miei.
Ecco, saranno anche un po' affari miei. Avete visto l'occhiuto capitalismo di sorveglianza che vuole sapere dove vai col taxi, dice il senatore Romeo. Ma poi c'è la grande e inquietante domanda posta dal senatore di Fratelli d'Italia Berrino.
Siete chiesti voi, che spesso ci avete attaccato come quelli, coloro che favoriscono l'evasione, come mai dentro i Revi non c'è un POS? Come mai voi che siete ossessionati dal POS non vi siete chiesti come mai migliaia di persone mangiano, si divertono, ballano, bevono, si drogano, ma su quello neanche fuori dai rave c'è il POS, senza poter utilizzare un metodo di pagamento elettronico. Voi paladini, ve lo siete mai chiesto?
Ecco, ve lo siete mai chiesto? Come mai nei rave non c'è il POS? Le grandi domande del senatore Berrino, una domanda quasi ontologica nella serie delle grandi domande del senatore Berrino. Le prossime saranno: come mai nelle RSA non c'è un campo da hockey? Come mai nei porti non ci sono gli ski lift? Ve lo siete mai domandato come mai? Qualcuno dovrà pur dare una risposta. Per esempio, come mai dentro ai rave Grave non c'è il post. E poi ancora, come mai nelle città non c'è la caccia? Beh, a questo ha già dato una risposta a Fratelli d'Italia con una proposta di legge che apre ufficialmente la stagione venatoria anche all'interno delle mura cittadine e dei parchi cittadini. Quindi, ragazzi all'ascolto, occhio che se vi trovate a camminare sul sagrato di Piazza Duomo potrebbero esserci già doppiette in azione a caccia di piccioni, per non parlare dell'apertura della stagione della caccia a Roma. Ma a questo punto, visto che di tempo non è che ne abbiamo, come si dice in gergo giornalistico, a strafottere, torniamo sulle prime pagine e sulla vicenda del Qatar, non tanto sugli elementi, i nuovi elementi di cronaca emersi, tanto quanto sulla una sinistra che si trova suo malgrado sotto processo e alle corde. E Mattia Feltri oggi nel Buongiorno di prima pagina della Stampa riprende le parole di Giuseppe Provenzano del Partito Democratico. Cosa ha detto Provenzano? Ha detto: se negli anni passati un'intera classe dirigente non ha avuto le palle di opporsi al vento populista, se siamo stati noi ad abolire il finanziamento pubblico ai partiti, allora significa rinunciare al professionismo della politica ed è un errore. E a proposito, ha proposto una battaglia controcorrente per normare i partiti, le fondazioni, i finanziamenti, cioè per ritornare a partiti solidi, strutturati e anche finanziati. Cosa dice Mattia Feltri? Dice: erano anni che non si sentiva qualcosa di altrettanto serio. Non so se si risolverebbe il problema della corruzione, poiché i partiti solidi e strutturati furono spazzati via proprio per la lagna suicida successiva a Mani Pulite, ma so che con partiti solidi, strutturati e finanziati la vita di avventurieri e protagonisti e propagandisti da tastiera rivestiti da leader si farebbe più dura. E nell'interesse di una democrazia, recuperare risorse per il suo finanziamento e il funzionamento della democrazia passa dai partiti. Troverei sommamente delizioso se, demoliti i partiti a causa di tangenti, sempre a causa di tangenti, fossero ricostruiti. Ma è tutto troppo sensato, poi non se ne farà nulla. Questo il commento di Mattia Feltri a proposito delle parole di Provenzano. Come vi dicevo, sulla Stampa c'è anche una lettera al direttore firmata da Gianni Cuperlo, dopo quella di ieri firmata da Eli Schlein. Caro direttore, diamo per scontate le cose che vanno dette, dice Cuperlo, cioè che bisogna avere piena fiducia nella magistratura, che ogni episodio di corruzione lede la credibilità delle forze politiche e delle istituzioni coinvolte. E poi dice: cassiamo pure la metafora sulle mele marce, poteva valere in un contesto dove dentro al cesto se ne rinveniva una o un paio, ma se il numero cresce, con ogni evidenza il problema è un altro. La realtà è che la sinistra è chiamata a fare i conti con una questione morale penetrata dentro di sé, che nessuna scorciatoia individuale o giudiziaria può assolvere. La domanda è se sia la stessa questione denunciata 40 anni fa nella conversazione famosa tra Berlinguer e Scalfari, o se non si tratti di un fenomeno in parte diverso. La mia opinione è che il problema di adesso non stia solo nel riproporsi di partiti ridotti a camarille e incistati in ogni ambito del potere pubblico. Credo che la questione sia figlia anche di ciò che al suo tempo il segretario comunista non poteva denunciare perché non ancora consumato. Parlo di processi avanzati in anni e decenni successivi, a iniziare da una delegittimazione delle culture politiche dei soggetti che per una sessantina d'anni se ne erano fatti interpreti. Quei partiti, anche a sinistra, hanno subito e spesso cavalcato quel sentimento pensando di attraversare il temporale senza bagnarsi. Diciamo che si sono costituiti dinanzi all'idea che il patrimonio ereditato fosse ormai irriformabile. Abrogare ogni forma di finanziamento pubblico alla politica ha sancito questo inseguimento del senso comune. Tra le conseguenze è accaduto che un ceto politico sempre più schiacciato e identificato con le istituzioni ha cercato altrove le risorse per alimentare la propria rendita di posizione o potere. Il tutto sino a determinare il ritorno a un accesso patrimoniale alle cariche elettive. Per chiarezza, quanto costa oggi farsi eleggere o nominare in un consiglio comunale, regionale, alla Camera o al Senato, nel Parlamento di Strasburgo? E perché anche a sinistra non eleggiamo più un operaio, una precaria, un cassintegrato o un pensionato? Non avere difeso e rifondato le culture politiche, essersi assuefatti al primato di una forza mediatica nella costruzione delle leadership e dei profili pubblici, aver accolto l'idea di una presenza dentro le istituzioni come l'unica l'unica sede capace di garantire l'agibilità politica ai singoli, mentre fuori da lì cresceva l'alternativa del lobbismo e dell'affarismo, tutto ciò ha prodotto un abbassamento della soglia del controllo e della vigilanza su fenomeni di malcostume, mala gestione, sino a crescenti infiltrazioni capaci di condizionare la vita democratica di importanti organizzazioni territoriali e non solo. Siamo regrediti, dice Cooperlo, al notabilato di fine 800 e quindi allarga la questione posta da Provenzano. Naturalmente continuano a essere molti i commenti, cito tra gli altri quello di David Carretta oggi sulla prima pagina del Foglio, perché dice che la vera ciccia del Qatargate non è quanto sta emergendo, quanto la capacità di condizionamento di alcuni regimi, e cita quello che hanno fatto la Russia e la Cina, oltre alla Qatar e, perché no, l'Arabia Saudita, che ha tutto l'interesse a vedere scoperchiato uno scandalo che coinvolge in questo momento il Qatar. Ma lasciamo a questo punto il Qatargate, anche perché ripeto, di tempo non ne abbiamo tantissimo. Oggi l'Avvenire è l'unico giornale che apre tornando sulla guerra in Ucraina. In prima pagina per esempio c'è La Stampa che pone e ripropone la domanda che è diventato quasi il gioco natalizio di tutti i quotidiani, ovvero: che fine ha fatto Putin? Punto di domanda. Che fine ha fatto Putin? Se lo chiede anche Anna Zaffesova sulle colonne del giornale torinese. Sparito dalla vita pubblica, non terrà il discorso sullo stato della nazione nella conferenza stampa di fine anno. Il motivo potrebbe essere legato alla salute, ci risiamo, o alla sicurezza, ma forse non sa che cosa dire. Intanto il gioco del punto interrogativo sullo stato di Putin prosegue ininterrotto, ma Avvenire non di questo parla. Titola il gesto di Natale con l'appello del Papa, con la Russia che esclude una tregua per le celebrazioni natalizie. Intanto Kiev accusa la Russia degli orrori a Kherson e soprattutto registriamo l'inquietante escalation del impegno militare italiano, un'Italia che ieri ha inviato in Ucraina anche Calenda. Calenda in Ucraina è un po' la mininaia di Calenda, che porterà il piano di pace del terzo polo, ovvero consegnare il Donbass alla Moratti. A proposito di guerra, oggi su Repubblica c'è un titolo di richiamo che dice così: sulla linea del fuoco con i cannoni donati dall'Italia. Sembra un po' un titolo da Istituto Luce, ma visto che abbiamo 5 minuti, citando naturalmente la Gazzetta dello Sport che ci riporta al Qatar, non solo perché ormai è definita la finale dei mondiali tra Argentina e Francia, ma anche perché i due giocatori simbolo di Francia e Argentina, cioè Mbappé da una parte e Messi dall'altra, dove giocano? Giocano tutte e due nel Paris Saint-Germain, che è la squadra dell'emiro qatariota. Insomma, eccola qua la pervasività del Qatar. Gazzetta dello Sport, che come altri quotidiani ha in taglio alto la battaglia di Vialli, che ha dovuto dire temporaneamente, speriamo, addio ai suoi impegni in nazionale per tornare a curare il tumore con cui ormai convive da anni. Però per chiudere, un paio di notizie che oggi rimbalzano sulle prime pagine, ma che non abbiamo incrociato nei nostri appuntamenti informativi. Allora, la prima la prendiamo dal Corriere della Sera, che la richiama in prima pagina, e cioè la condanna del sindaco di Istanbul, detto anche il sindaco anti-Erdogan. Monica Ricci Sargentini ne scrive a pagina 21: 2 anni, 7 mesi e 15 giorni di prigione e la clamorosa condanna inflitta a Imamoglu, il sindaco di Istanbul, che nel 2019 riuscì a essere eletto nonostante l'annullamento per irregolare popolarità della prima votazione. Coloro che hanno cancellato l'elezione sono degli sciocchi, disse in quell'occasione, riferendosi alla Commissione Elettorale Suprema della Turchia. Una dichiarazione che ieri i giudici del Tribunale di Istanbul hanno considerato un insulto a dei pubblici ufficiali. La sentenza è arrivata come una bomba nella megalopoli che 3 anni fa aveva incoronato İmamoğlu con 1 milione di voti in più rispetto all'avversario, facendolo diventare il primo sindaco eletto a Istanbul con un partito diverso da quello di Erdogan. In oltre 20 anni migliaia di persone si sono radunate davanti alla sede del comune gridando diritti, legge, libertà, e quando lui si è presentato è stato accolto da un boato. Non è rimasto spazio, ha detto, per la giustizia in Turchia, ma faremo in modo che chi ha cercato di condannarci se ne pentirà alle urne. Il riferimento è alle elezioni presidenziali che si terranno nel giugno del 2023. La condanna di ieri viene infatti interpretata da più parti come il tentativo di impedire la candidatura di İmamoğlu, considerato il rivale più temibile di Erdogan, ma in verità la decisione dei giudici potrebbe rivelarsi un boomerang, esattamente come successe nel 2019, quando furono annullate le elezioni per il sindaco della megalopoli, consegnando così 6 mesi dopo a İmamoğlu una vittoria schiacciante. Nei prossimi giorni sarà presentato il ricorso che sospenderà la sentenza, consentendo al primo cittadino di restare in carica fino a che la Corte d'Appello non si esprimerà, cosa che potrebbe succedere anche tra un anno, cioè dopo le elezioni presidenziali. L'ipotesi che İmamoğlu sia il principale sfidante di Erdogan nel 2023 circola da tempo e recenti sondaggi lo hanno dato come vincitore in un ipotetico secondo turno. E qua ci sono i corsi e ricorsi della storia, perché durante il golpe militare del 97 Erdogan era sindaco di Istanbul e l'anno dopo il suo partito venne sciolto e lui stesso condannato a 10 mesi di carcere per aver letto una poesia giudicata troppo religiosa durante un comizio. L'arresto però si rivelò per Erdogan il trampolino di lancio della sua carriera politica e pochi anni dopo il suo partito vinse le elezioni e lui divenne primo ministro. Ieri İmamoğlu ha ripetuto le parole che Erdogan pronunciò prima di finire dietro le sbarre. Abbiamo visto come la magistratura non è indipendente, i nostri avversari politici, gruppi di pressione e interesse non si fermeranno contro di noi e continueranno a colpire in questo modo. Un problema che si ripropone oggi, ma a parti inverse. L'ultimo minuto del Demone del Tardi di oggi però lo spendo su la storia incredibile del camion pieno di droga dell''Ndrangheta precipitato nel mollo del ponte Morandi, con l''Ndrangheta che quel carico se lo voleva riprendere. Se vai al primo video è caduto un furgone, un Eurocargo giallo, lo vedi benissimo perché giallo con una cella frigorifera piccola, è caduto paru, che vuol dire orizzontale, come è caduto il ponte, si è seduto, gli è caduta una macchina di sopra. Il 9 marzo del 2020, 19 mesi dopo la strage del 14 agosto 2018, il boss di Rosarno, Francesco Benito Palaia, del clan dei Bellocco, ne parla con un affiliato. I due sono intercettati dai carabinieri di Reggio Calabria. Si capisce che tra i 25 veicoli risucchiati dal crollo del ponte Morandi ci sarebbe anche un camion frigo imbottito di droga, 900 kg di hashish nascosti nelle intercapedini gestiti dall''Ndrangheta e destinati alla malavita del napoletano. La vicenda salta fuori nell'ambito di un'inchiesta sulle cosche per capire se la droga sia stata recuperata nei prossimi giorni, forse oggi, nell'interrogatorio di convalida al boss Palaia, il GIP chiederà conto proprio di quell'Eurocargo giallo rimasto più di un mese nel deposito di Genova Bolzaneto sotto sequestro giudiziario, come tutti i veicoli coinvolti nel disastro, poi trasportato a Latina, forse con un carro attrezzi. Questo afferma il boss di Rosarno al suo sodale. Di quel cargo però non si ha riscontro, nonostante i carabinieri di Reggio Calabria avessero interessato i colleghi di Latina del capoluogo ligure. Però non è stata informata la Guardia di Finanza, che per 4 anni ha indagato sul crollo e su autostrade. Non sappiamo nulla, assicura il procuratore capo di Genova. Il GIP di Reggio Calabria scrive: nel discutere dei futuri traffici di stupefacenti, Palaia faceva riferimento a un cargo frigo imbottito di hashish e rimasto coinvolto nel triste evento del crollo del ponte Morandi, una partita destinata dei malavitosi campani. E ancora, secondo secondo quanto riferito, i soggetti dell'Interland partenopeo avevano ingaggiato Palaia allo scopo di recuperare la sostanza in questione, nonostante fosse gli arresti domiciliari, e questo, con le proprie aderenze nel settore del recupero rottami, avrebbe potuto individuare e trasportare la carcassa del mezzo. Nessun investigatore di Genova in quei giorni, dopo il disastro, immaginava che all'interno del mezzo vi fosse il quantitativo di stupefacenti. Peraltro, nell'elenco dei veicoli coinvolti nel crollo figura un Eurocargo frigo con targa francese, ma di colore bianco, e Palaia lo voleva recuperare, tanto che dice a Caminiti, il suo interlocutore: i neri, cioè i nordafricani, lo sanno che si è perso, io questi 900 kg glieli voglio fottere, posso fare una cosa, facciamo 50-50, io vendo il 50, l'altro lo prendi tu, tanto tu non hai pagato. Insomma, con questo vado a chiudere rapidissimamente, perché sono andato un minuto e mezzo oltre soglia, la linea va alla GR, poi come sempre a Prisma, noi ci vediamo domani mattina con il Demone del Tardi. Ciao, buona giornata.